La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2024-11-18, lavoro in Italia, la sua storia in tre stagioni. Il lavoro in Italia è stato protagonista della storia del paese dal punto di vista politico e sociale, come ci ricorda Manfredi Alberti. 2024-11-18-15-36, Pierfranco Pellizzetti. Ha insegnato sociologia del fenomeno politico presso l'Università di Genova. Tra i suoi libri più recenti, Dialogo sopra i massimi sistemi di impresa, Aragno, 2022, Il conflitto populista, Ombre corte, 2019, e il romanzo La fine delle buone maniere, Aragno, 2019. Il saggio Lavoro in Italia, un profilo storico dall'unità a oggi, Carocci, 2024. Di Manfredi Alberti, ricercatore in storia del pensiero economico all'Università di Palermo, come anticipato dal sottotitolo, più che un'analisi del lavoro sotto il profilo organizzativo, rivendicativo ed esecutivo, è una storia dell'Italia dal punto di vista di un soggetto non solo sociale ma anche politico. Inizialmente agricolo, poi in misura prevalentemente industriale, nella sua faticosa ascesa per affermarsi come attore primario della modernizzazione, e infine nel suo declino. Sempre sull'asse dignità fratto autogoverno e nella consustanziale dialettica tra l'ideologia borghese dell'operosità e l'ideologia operaia del riscatto, _1 name_ref_1. In un antagonismo di fondo permanente, l'obiettivo di renderne univoco e unilaterale il comando da parte del padronato contro l'aspirazione a una gestione dialettica, al limite autogestita, interiorizzata dalle masse lavoratrici come prospettiva tendenziale. Nel linguaggio manageriale fratto consulenziale top-down versus bottom-up, una storia che viene fatta iniziare dall'unificazione politica nazionale sancita dalla proclamazione del Regno d'Italia nel 1861, l'unificazione monetaria e doganale come pure la costruzione dell'infrastruttura ferroviaria di base diedero un forte impulso alla trasformazione delle forme della produzione e del lavoro. Seguendo le linee tracciate dal liberismo cavourriano, la destra storica al governo dal 1861 al 1876 incarnò questa prima fase di modernizzazione capitalistica, seppure con uno scarso interesse nei confronti dell'industria, evidente nell'adozione di un libero scambismo funzionale agli interessi dei proprietari terrieri, a pagina 18. Ovvio, per una classe al vertice dello Stato proveniente da quello stesso ambiente, dai ricasoli ai bazzeglio, le lotte del lavoro, nessun pasto è gratis, sentenziò Milton Friedman, e questo vale in particolar modo per le maestranze occupate negli opifici della prima industrializzazione, come testimonia un episodio, seppure emblematico, sfuggito all'ottica palermitano-milanese di Alberti, il grande sciopero dei portuali genovesi del carbone in lotta per la tutela dei propri diritti, iniziato nel dicembre 1900. La categoria che insieme agli operai metalmeccanici torinesi, con Torino e Genova punte avanzate della soggettività operaia, costituirà quell'aristocrazia del lavoro ammirata da Piero Gobetti. Una storia dimenticata, che pure diventa essenziale per leggere l'evoluzione dalle società di mutuo soccorso alle prime federazioni di mestiere nate con l'obiettivo di esercitare il controllo sul mercato del lavoro, sia tentando di garantire un giusto prezzo alle prestazioni dei lavoratori, sia facendosi carico del problema della disoccupazione mediante un controllo del collocamento. A pagina 29, nel caso dei portuali genovesi, il controllo della chiamata al lavoro, che il padronato intendeva esercitare indiscriminatamente per il governo assoluto della controparte. Ecco quanto era accaduto sulle banchine di quei tempi, agli albori del Novecento. Una delle categorie di lavoratori più agguerrite e coese era quella dei portuali di Genova, soprannominati carbone, in quanto a quel tempo il carbone era la merce trattata in prevalenza. Grazie al loro orientamento internazionalista, già da anni erano entrati in contatto con i compagni marsigliesi, da cui avevano recepito come indispensabile struttura organizzativa di classe il modello della Bourse du Travail, a cui, nel passaggio in Italia, alle originarie funzioni di promozione del lavoro e di intermediazione tra domanda e offerta si erano aggiunte quelle di resistenza e di lotta. Fra il 5 e il 6 gennaio 1896 l'Assemblea Generale dei Canali Genovesi dichiarò costituita la loro Camera del Lavoro. Le autorità intuirono subito la pericolosità di un'organizzazione autonoma che, avendo superato la tradizione interclassista mazziniana, creava una saldatura tra questione sociale e questione portuale. Sicché, in data 8 dicembre dello stesso anno, un decreto prefettizio ne ordinò lo scioglimento, ma la sera del 20 luglio 1900 la Camera venne ricostituita, per cui, sotto la spinta reazionaria del governo nazionale, ovviamente autodefinitosi liberale, guidato dall'onorevole Giuseppe Saracco, una nuova ordinanza prefettizia ingiunse l'ulteriore scioglimento il 18 dicembre. Questa volta la reazione dei lavoratori non si fece attendere, venne proclamato lo sciopero generale e tutta la città si strinse attorno ai carbonai in lotta contro l'illegalità subita. Persino gli osti e gli scalpellini del cimitero di Staglieno si tassarono per sostenerne la resistenza. Fino alla caduta del governo, l'avvio del nuovo corso nazionale riformista Zanardelli-Giolitti e il ripristino della Camera del Lavoro. Nei giorni in cui gli scioperanti avevano occupato il primo porto d'Italia, l'interesse nazionale per la vicenda crebbe a dismisura, tanto che il direttore del Corriere della Sera Luigi Albertini incaricò un giovane economista torinese che aveva iniziato a collaborare al giornale Il Liberale moderato Luigi Einaudi di recarsi sul posto e farsi un'idea di cosa stesse davvero succedendo. Il giovane Einaudi giunse nella città in subbuglio, interrogò le parti contrapposte e poi se ne uscì con una sentenza sorprendente. Nella contesa in atto i veri liberali sono gli scioperanti. Manifestando viva simpatia per gli sforzi di coloro che vogliono elevarsi da sé e in questo sforzo lottano, cadono, si rialzano. 0026-8230. Quello che ha fatto alzare la testa agli operai del Biellese o del porto di Genova e li ha persuasi a stringere la mano ai fratelli di lavoro, a pensare, a discutere, a leggere, per poi concludere, liberale è colui che crede nel perfezionamento materiale o morale conquistato con lo sforzo volontario, col sacrificio, con l'attitudine a lavorare d'accordo con gli altri. I nomi non contano, _2 name_ref_2. I nomi non contano. Così Luigi Einaudi, spiazzando il pensiero mainstream del proprio tempo e scandalizzando i benpensanti, ridisegnava il campo conflittuale smentendo l'imputazione di sovversivismo in capo a chi lottava per i diritti generali. Ma la borghesia del tempo non diede ascolto all'illuminato economista torinese, aspettando il momento giusto per ripristinare nelle fabbriche quanto definiva l'ordine. Nel frattempo cresceva la consapevolezza della capacità di lotta dei lavoratori, favorita anche dal nuovo clima politico seguito alla formazione dei governi di Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti, che assunsero una posizione di maggiore neutralità rispetto al conflitto di classe, con l'accettazione di fatto del diritto di sciopero e una parziale apertura alle rivendicazioni dei lavoratori e del Partito Socialista Italiano. A pagina 42. E il momento giusto giunse alla fine della Grande Guerra, nelle insormontabili difficoltà di riconvertire l'industria bellica nazionale e nei richiami ribellistici di quanto era appena avvenuto nella Russia di Lenin e Trotsky. Come sintetizza Alberti, il padronato reagì scatenando lo squadrismo fascista, che tra il 1921 e il 1922 si adoperò in un sistematico attacco alle strutture organizzate del movimento sindacale e socialista, distruggendo le sedi e gli organi di stampa di partiti, camere del lavoro, cooperative e leghe bracciantili. L'occupazione delle fabbriche, nonostante la sua sconfitta, fu vissuta dalla borghesia imprenditoriale come uno shock, contribuendo a spiegare il successo della reazione antisocialista interpretata dal movimento dei fasci di combattimento fondato dall'ex socialista Benito Mussolini nel 1919. A pagina 72. Con successiva andata al potere e instaurazione di un regime ventennale del partito fascista, privo di una vera ideologia, surrogata da un eclettismo assemblatore, la filosofia di Giovanni Gentile, il corporativismo di Giuseppe Toniolo, la teoria giuridica di Alfredo Rocco e con un unico tratto di originalità apportato dal tecnocrate socialisteggiante, già collaboratore del sindaco romano Nathan Alberto Beneduce, l'idea dello Stato imprenditore tradotta nella creazione dell'IRI, quanto caratterizzato da una costante azione filopadronale volta a sterilizzare il conflitto sociale, a rigettare le donne entro le mura domestiche e a carcerare le conquiste operaie. Dal punto di vista dei lavoratori, gli anni 20 e 30 furono un periodo di polarizzazione dei redditi, ovvero di crescita delle disuguaglianze. A pagina 85. Era il secolo del lavoro, la classe lavoratrice si presenta alla fase costituente dell'immediato secondo dopoguerra forte del prestigio conquistato sul campo, non solo partecipando attivamente alla lotta di liberazione contro il nazifascismo, ma anche e soprattutto nelle fabbriche del nord-ovest per la difesa anche fisica dei macchinari e delle attrezzature dell'apparato produttivo nazionale in previsione della ripresa delle produzioni al ritorno delle condizioni di vita e lavoro normali contro i tentativi del loro trasferimento forzato da parte degli occupanti tedeschi in ritirata. E l'altra metà del Novecento si trasforma in quello che il sociologo di Roma La Sapienza ha definito il secolo del lavoro, una quarantina d'anni grosso modo, nell'intreccio di rapporti tra i grandi soggetti capitale e lavoro e tra i grandi oggetti profitto e salario. A quel tran tran che rendeva visibile la quotidiana silenziosa collaborazione passiva sui luoghi di lavoro ha fatto riscontro un riconoscimento politico-istituzionale delle organizzazioni sindacali. Ciò ha generalizzato quella compresenza e alternanza fra la cooperazione e il conflitto che, delineata da Marx e descritta da Ralph Dahrendorf nell'Ottocento, non poteva spiccare perché i partner coabitavano separati, E per l'Italia fu l'epopea prima della ricostruzione e poi del miracolo economico, in cui, in base all'attuale modo privatistico, si tende a ignorare il ruolo decisivo dell'azione pubblica. Infatti, quando viene riproposta la narrazione di un paese uscito semidistrutto dal secondo conflitto mondiale e nel giro di pochi anni asceso nella top 10 delle nazioni più industrializzate, i riferimenti sono sempre due: gli aiuti americani simboleggiati dal piano Marshall, magari in funzione anticomunista, e la saga di una generazione di imprenditori coraggiosi, in larga misura di taglia minima, che andavano alla conquista dei mercati mondiali trainati da invenzioni di prodotto che divennero rapidamente dei must planetari: la Divisumma Olivetti, la 600 Fiat, la Vespa Piaggio, il Moplen Montedison. Si dimenticano il basso costo del lavoro, effetto anche della carovana dei mormoni, composta dai 5 milioni di italiani che emigrarono dal mezzogiorno per andare a lavorare nelle fabbriche del nord, e le infrastrutture strategiche che un management pubblico e una politica lungimirante seppero offrire alla competitività dell'azienda Italia, il cui dato d'avvio più lampante al riguardo è rappresentato dal piano Sinigaglia, ossia la scelta dell'IRI di mettere a disposizione dell'industria nascente laminati di buona qualità a prezzi convenienti, la nascita della grande siderurgia nazionale sotto l'impulso della Finsider presieduta da Oscar Sinigaglia e sostenuta dal governo De Gasperi nel lontano 1948, al tempo in cui prende avvio la vicenda, il settore siderurgico è ancora dominato dai vecchi produttori di acciaio da rottame, il cui gruppo di spicco è quello dei Falck, i quali sostengono di fronte alla Commissione Economica dell'Assemblea Costituente che all'Italia non serve incrementare la produzione di lamiere. L'unico a esprimersi diversamente su tale questione è proprio Sinigaglia, un triestino proveniente da una famiglia di antiche tradizioni industriali e già discriminato durante il ventennio in quanto ebreo. Solo abbassando il prezzo dell'acciaio e migliorandone la qualità si sarebbe sviluppata in misura notevole l'industria meccanica. Difatti, grazie all'alleanza con la Fiat di Vittorio Valletta, che ruppe il fronte confindustriale, l'anaffettivo commercialista di San Pier d'Arena sapeva cogliere i propri interessi reali con ben maggiore chiarezza di un'aristocrazia padronale di nascita terrorizzata dall'abbandono delle vecchie vie. Fu varato il piano che porta il nome del presidente Finsider. La produzione passò dai 2,4 milioni di tonnellate nel 1950 a oltre 9 nel 1961. Risultato reso possibile utilizzando impianti di grande dimensione collocati a linea di costa per l'approvvigionamento diretto via mare, specializzati in grandi lotti lavorando a ciclo integrale materie prime minerali di ferro e carbone di importazione nei centri di Bagnoli e Piombino e soprattutto in quello genovese di Cornigliano. I coils bobine prodotti erano destinati all'industria automobilistica o rilaminati a freddo diventavano banda stagnata, lamierino, lamiera zincata, semilavorati indispensabili per le fabbriche che andavano sorgendo in quegli anni, dagli imballaggi alla siderurgia bianca. Le condizioni materiali per realizzare i prodotti innovativi con cui il Made in Italy andò alla conquista dei mercati mondiali, oltre ai prodotti già citati, anche le lavatrici e i frigo della Indesit. In altre parole, una politica pubblica capace di pensare in termini generali costruiva frames infrastrutturali ad accompagnamento e sostegno di singole, specifiche intraprese private, infrastrutture materiali, ma anche cornici di senso. Una contestuale azione comunicativa di governo a supporto della deliberazione, l'atmosfera irrorata di messaggi motivanti per un agire economico orientato all'intraprendere, il fare impresa come ruolo socialmente apprezzato, appunto una politica per l'impresa. Il miracolo economico tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso fu l'esito dello straordinario incontro di azione rivolta al profitto e convinzione identificante, mix interiorizzato da dirigenti pubblici che univano lo spirito del civil servant alla spinta innovativa del grande manager, uomini che osavano pensare in grande e a loro modo pure dei patrioti. Infatti, anche il nostro paese ha avuto un suo stato innovatore e questo è stato per lo più incarnato dalle imprese pubbliche, in particolare da quelle appartenenti all'IRI. A dispetto della sua fama di carrozzone, negli anni 70 l'IRI diventò il principale soggetto nazionale per la ricerca e l'innovazione. Pur rappresentando il 3% del PIL, nel 1992 pesava per il 15% della ricerca e sviluppo nazionale, il 26% del settore delle imprese. Un valore cresciuto nel tempo rispetto al 4% del 1963. Le imprese IRI investivano più di quelle non IRI nella RS. A fine anni 80 l'intensità di ricerca RS su fatturato delle imprese IRI era superiore al valore nazionale in tutti i settori comparabili, _M_ref_4. Prima di essere svilite al rango di bancomat della politica politicante da un ceto di governo la cui qualità andava scemando a ogni passaggio generazionale, così come il trend keynesiano che aveva prodotto lo Stato sociale all'italiana fortemente inquinato da strumentalizzazioni di partito. Lo stesso vale per la cedente valorizzazione del lavoro a fronte dai clamorosi abbagli dei suoi propugnatori, dal determinismo velleitario di un sindacalista seppure di elevata caratura intellettuale quale Bruno Trentin, la rigidità crescente della forza lavoro per imporre al capitale decisioni di investimento, _5_ref_5, che in realtà produsse la strategia del decentramento dei reparti trasformati in microimprese per sfuggire ai vincoli dello statuto dei lavoratori, all'abbaglio clamoroso degli operaisti, da Mario Tronti a Tony Negri, che l'autunno caldo 1969-1969 prefigurasse una nuova stagione di lotte, scoprire le necessità di sviluppo del capitale e ribaltarle in possibilità sovversive della classe operaia, _6_ref_6. Mentre dall'altro lato dell'oceano si colmavano gli arsenali comunicativi di strumenti per il nuovo corso controrivoluzionario reaganiano-thatcheriano, la sconfitta storica del lavoro, il cui avvento fu sancito il 18 luglio 1984 a Orgrave, nello Yorkshire, nello scontro tra i minatori inglesi e le forze di polizia in assetto di guerra che stroncò definitivamente la resistenza sindacale, il segnale della fine del secolo dal punto di vista del lavoro, sconfitta che in Italia viene anticipata il 14 ottobre 1980 dall'esito dello scontro consumato attorno ai cancelli di Mirafiori, la famosa marcia dei 40.000, che poi non erano tali, di impiegati e quadri Fiat che manifestavano per le vie di Torino contro la CGIL. L'esito della lotta alla Fiat contribuì a delineare i contorni di un ritorno all'ordine che avrebbe caratterizzato i nuovi equilibri economici e politici. A pagina 176, in memoria del lavoro, da quel momento inizia la marginalizzazione del soggetto politico lavoro usando la leva del cambiamento che persegue attraverso le modifiche di campo l'estinzione del soggetto antagonistico del capitale, ossia l'eugenistico re-engineering, in cui la precarizzazione assume la denominazione tranquillizzante di flessibilità. Oltre il decentramento produttivo transnazionale, l'innovazione vuoi organizzativa, la logistica containerizzata, vuoi tecnologica, l'informatizzazione fratto automazione della fabbrica 40. Lo scenario della seconda globalizzazione, in cui il lavoro riprecipita nella condizione di variabile dipendente, e la nuova fabbrica post-fordista fratto toyotista in un sistema in cui si stabiliscono nuove forme di asservimento del lavoratore, a pagina 182. L'ennesima sconfitta al giro di millennio del lavoro ormai abbandonato a se stesso e senza capacità di governo del cambiamento, Come osserva amaramente Fabrizio Barca, lavoratrici e lavoratori e il sindacato che li organizza perdono, era già avvenuto a metà degli anni 50, tutte le volte che, non cogliendo la natura del cambiamento tecnologico, lo subiscono o lo contrastano, ma non lo indirizzano, _7 Mentre, a conti fatti, le liberalizzazioni hanno favorito l'aumento dei profitti senza accrescere l'occupazione, creando un maggior turnover del personale e un aumento delle disuguaglianze. A pagina 191. In conclusione, il saggio di Manfredi Alberti riapre un'opportuna finestra di attenzione su un mondo, quello del lavoro, che sovente una narrazione terroristica quanto disinformata, la quale mai si prese la briga di conoscere neppure l'odore del metallo tornito e fresato, è stata solita descrivere come una sorta di Gehenna infernale. Dunque, il ricordo di luoghi al tempo di fierezza e solidarietà, di antagonismi dichiarati alla luce del sole e senza infingimenti, nell'incontro del comune interesse di realizzare al meglio, presto, bene e nel modo più economico possibile un prodotto, nella semplicità del rapporto economico complessificato da economisti in fregola di atteggiarsi a scienziati matematizzando ragionamenti spesso letterari, che si riduce alla ofelimità. La realizzazione di un bene che interessi un acquirente disponibile a pagarne il prezzo richiesto, al tempo del lavoro, non a quello del consumo e delle apparenze impressionistiche veicolate dalla comunicazione mercificante e panottica. Aris a Cornero, era il secolo del lavoro, il mulino, Bologna, 1997, pagina 193. Pierfranco Pellizzetti, il conflitto populista, ombre corte, Verona, pagina 135, a Cornero, citazione, pagina 13, Simone Gasperi, il vero stato innovatore era l'IRI, il fatto quotidiano, 17 luglio 2023. Bruno Trentin, da sfruttati a produttori, De Donato, Bari, 1997, pagina, Xvili, Mario Tronti, operai e capitale, Einaudi, Torino, 1977, pagina, 25, Fabrizio Barca, un altro lavoro è possibile, micro mega 3 fratto 2020,